Nikolaj Vasiljevič Gogol. La prospettiva Nevsky. Da Racconti di Pietroburgo, 1842. L'incipit di questo racconto è una lunga descrizione di quella che è, ancora oggi, la strada più importante di San Pietroburgo. Non c'è niente di meglio della prospettiva Nevsky, almeno a Pietroburgo, dove essa è tutto. Di che cosa non brilla questa strada, meraviglia della nostra capitale? So con certezza che non uno dei suoi pallidi e impiegatizi abitanti cambierebbe la prospettiva Nevsky con tutti i beni della terra. Non solamente chi ha 25 anni d'età, magnifici baffi e un soprabito dal taglio perfetto, ma anche chi si vede già spuntare sul mento i peli bianchi e ha la testa liscia come un piatto d'argento, va in estasi davanti alla prospettiva Nevsky. E le signore? Oh, per le signore la prospettiva Nevsky è qualcosa di ancora più piacevole. E per chi del resto non è piacevole? Non appena imbocchi la prospettiva Nevsky, non senti altro che odore di passeggio. Anche se hai un affare importante e improrogabile da sbrigare, ecco che, dopo aver messo piede qui, te ne dimentichi subito. La prospettiva Nevsky è il punto universale di confluenza di Pietroburgo. Nessun elenco di indirizzi e nessun ufficio informazioni procureranno mai notizie così sicure come la prospettiva Nevsky. Onnipotente prospettiva Nevsky, unica distrazione del poveraccio a passeggio per Pietroburgo. Come sono spazzati con cura i suoi marciapiedi e, Dio mio, quanti piedi vi hanno lasciato le loro orme! Il rozzo sudicio stivale del soldato in congedo, sotto il cui peso sembra debba incrinarsi persino il granito, la minuscola scarpetta leggera come fumo della giovane dama che volge il viso verso le vetrine scintillanti di un negozio, come il girasole verso l'astro. E la sciabola tintinnante dell'alfiere pieno di speranze che vi lascia un graffio, tutto fonde sulla prospettiva Nevsky, il potere della forza e il potere della debolezza. Quale veloce fantasmagoria si svolge qui nel corso d'una giornata? Quanti mutamenti in sole 24 ore! Cominceremo dal primissimo mattino, quando tutta Pietroburgo odora di panini ancor caldi, appena sfornati. Allora la prospettiva Nevsky è vuota. I solidi proprietari dei negozi e i loro commessi dormono ancora, oppure insaponano le loro nobili guance e bevono il caffè. I mendicanti si radunano davanti alle porte delle pasticcerie, dove un garzone sonnolento che il giorno prima svolazzava come una mosca servendo la cioccolata, adesso esce furtivo, senza cravatta, con una scopa in mano e butta loro dei pasticcini raffermi e altri avanzi di cibo. Per le vie si trascina gente povera. Talvolta passano anche dei contadini russi che s'affrettano al lavoro. Ogni tanto, se la prospettiva Nevsky si trova sul suo tragitto, alla volta dell'ufficio ministeriale, si vedrà passare un funzionario sonnacchioso con la borsa sotto il braccio. Si può dire senz'altro che a quest'ora, ossia fino alle 12, la prospettiva Nevsky per nessuno rappresenta uno scopo, ma serve soltanto come mezzo. A poco essa si riempie di persone che hanno le loro occupazioni, le loro preoccupazioni, i loro fastidi, ma non pensano per nulla alla strada. Alle 12 sulla prospettiva Nevsky arrivano gli istitutori di tutte le nazionalità con i loro pupilli dai colletti di batista. I Jones inglesi e i Koch francesi vanno a braccetto con i discepoli affidati alla loro paterna tutela e, con rispettabile gravità, spiegano che le insegne sopra i negozi sono fatte allo scopo di sapere che cosa si trova nei negozi stessi. Le governanti, pallide miss e rose e slave, camminano maestose dietro le loro sottili e irrequiete fanciulle alle quali ordinano di tirar giù una spalla o di tenersi più dritte. Insomma, a quest'ora la prospettiva Nevsky è una prospettiva pedagogica. Ma quanto più ci si avvicina alle 2, tanto più diminuisce il numero degli istitutori, dei pedagoghi e dei bambini, finché ad essi subentrano i loro cari genitori che camminano sotto braccio alle loro variopinte, multicolori e isteriche consorti. A poco si uniscono alla compagnia tutti quelli che hanno terminato le loro importanti occupazioni domestiche, e cioè hanno chiacchierato con il dottore a proposito del tempo e di un piccolo furuncolo comparso sul naso. Si sono informati della salute dei cavalli e dei figli, che peraltro rivelano grandi doti. Hanno letto un importante articolo sul giornale a proposito di chi arriva o di chi parte, e infine hanno bevuto una tazza di caffè o di tè. Ad essi si aggiungono anche quelli cui una sorte invidiabile ha dato il titolo di funzionari con incarichi speciali, Vengono poi quelli che prestano servizio al Ministero degli Esteri e si distinguono per la nobiltà delle loro occupazioni e abitudini. Dio, quali magnifici impieghi e incarichi esistono! Come elevano e deliziano l'anima! Tutto ciò che incontrate sulla prospettiva Nevsky, tutto è pervaso di distinzione. Uomini dai lunghi soprabiti con le mani sprofondate nelle tasche, signore in redingot di raso, rosse, bianche, celeste chiaro e cappellini. Qui incontrerete basettoni davvero unici, fatti scendere sotto la cravatta con arte straordinaria e stupefacente. Basettoni di velluto, di raso, neri come lo zibellino o come il carbone. E però, ahimè, appartenenti soltanto al Ministero degli Esteri. Agli impiegati degli altri ministeri la provvidenza ha negato i basettoni neri. Con loro sommo disappunto essi debbono portarli fulvi. Qui incontrerete baffi meravigliosi, che nessuna penna, nessun pennello sanno raffigurare, baffi ai quali è stata dedicata la metà migliore della vita. Oggetto di lunghe cure durante il giorno e durante la notte, baffi sui quali sono stati versati i profumi e gli aromi più sorprendenti e che tutte le più preziose e rare qualità di unguenti hanno impomatato, baffi che durante la notte vengono avvolti in fine carta velina, baffi a cui sono rivolte le più commoventi attenzioni dei loro possessori e che i passanti invidiano. Ognuno, sulla prospettiva Nevsky, è poi abbagliato dalle mille varietà di cappellini, di abiti, di fazzoletti variopinti e leggeri, ai quali le rispettive proprietarie restano a volte affezionate anche per due giorni. Sembra che un intero mare di farfalle si sia sollevato improvvisamente dai fiori e si libri come una nube scintillante sopra gli scarafaggi neri che sono gli uomini. Qui incontrerete vitini come neppure avete mai sognato, vitini esili, sottili, non più grossi d'un collo di bottiglia, vedendo i quali vi fate rispettosamente da parte perché non si dia il caso di urtarli inavvertitamente con un gomito scortese. Il vostro cuore è preso dalla timidezza e dal timore che magari anche soltanto un vostro incauto respiro possa infrangere queste incantevoli creazioni della natura e dell'arte. E quali maniche femminili incontrate sulla prospettiva Nevsky? Ah, che incanto! Esse assomigliano un poco a due aerostati, tanto che la dama potrebbe d'improvviso sollevarsi in aria se non la tenesse il suo cavaliere. Giacché sollevare in aria la dama è facile e piacevole come portare alle labbra una coppa di champagne. In nessun luogo come sulla prospettiva Nevsky, incontrandosi, ci si saluta in modo così nobile e disinvolto. Qui troverete un sorriso unico, un sorriso all'apice dell'arte che può farvi liquefare dal piacere oppure, al contrario, farvi sentire a un tratto più in basso dell'erba, costringendovi a chinare il capo. Oppure, ancora, trasportarvi più in alto dell'aguglia dell'ammiragliato e farvi sollevare la testa. Qui incontrerete gente che discorre d'un concerto o del tempo con eccezionale nobiltà e senso della propria dignità. In quali strani caratteri ci si imbatte sulla prospettiva Nevsky? C'è una quantità di gente che, incontrandovi, immancabilmente vi guarderà le scarpe e, quando voi passate oltre, si volterà indietro per guardare le vostre falde. In un primo tempo pensavo che si trattasse di calzolai, eppure non era affatto così. Per la maggior parte sono persone che prestano servizio in vari ministeri. Molte di loro possono scrivere in maniera stupenda un rapporto da un ufficio statale a un altro. Oppure sono persone che si occupano d'andare a passeggio, di leggere i giornali nelle pasticcerie, insomma, per la maggior parte, persone proprio a modo. In quest'ora benedetta, dalle 2 alle 3 del pomeriggio, quando la prospettiva Nevsky può definirsi una capitale che deambula, ha luogo la principale esposizione di tutte le migliori opere dell'uomo. Uno mostra un elegante soprabito del miglior castoro, l'altro un magnifico naso greco, un terzo porta splendidi basettoni, una quarta ha un paio di occhi assassini e un mirabile cappellino, un quinto un anello col talismano sull'elegante mignolo, una sesta un'incantevole scarpetta, un settimo una cravatta che eccita lo stupore, un ottavo dei baffi che suscitano la tua grande ammirazione. Ma suonano le 3 e l'esposizione finisce, la folla si dirada. Alle 3, un nuovo mutamento. Sulla prospettiva Nevsky, d'improvviso, sorge la primavera. Tutta la strada si ricopre di funzionari in uniformi verdi. Affamati consiglieri titolari, consiglieri di corte ed ogni altro genere si sforzano con tutte le loro energie di accelerare il passo. I giovani registratori di collegio, i segretari provinciali e di collegio si affrettano ad approfittare del tempo che resta e a passeggiare per la prospettiva Nevsky con sussiego, dando a vedere che non sono stati affatto per 6 ore in ufficio. Ma i vecchi segretari di collegio, i consiglieri titolari e di corte camminano svelti. Essi hanno altro da fare che dedicarsi alla contemplazione dei passanti. Ancora non si sono pienamente distaccati dalle loro preoccupazioni. Nelle loro teste c'è un guazzabuglio, c'è un intero archivio di pratiche cominciate e non terminate. Dopo le 4, la prospettiva Nevsky è vuota e difficilmente vi incontrerete anche un solo impiegato. Magari la sartina di un negozio attraversa la prospettiva con uno scatolone fra le mani, qualche misero relitto di capufficio umanitario che va in giro per il mondo in cappotto di frisia, qualche stravagante di passaggio per il quale tutte le ore sono uguali, qualche lunga e allampanata inglese, qualche artigiano, un uomo russo in soprabito di mezzo cotone, stretto dietro, e la barbetta a punta, che vive una vita di stenti e nel quale tutto è in movimento. La schiena, le braccia, le gambe, la testa, mentre egli passa cerimoniosamente sul marciapiede. Talvolta anche un lavoratore di fatica. Sulla prospettiva Nevsky non incontrerete nessun altro. Ma non appena cade il crepuscolo sulle case e sulle strade e la guardia riparandosi sotto una stuoia s'arrampica sulla scala ad accendere il lampione, allora la prospettiva Nevsky di nuovo si rianima e si mette in movimento. Allora viene quel momento misterioso in cui le lampade danno ad ogni cosa una certa luce seducente, misteriosa. Incontrerete moltissimi giovani, per la maggior parte scapoli, in soprabiti pesanti e cappotti. A quest'ora si avverte un certo scopo nel passeggio, o meglio, qualcosa di simile a uno scopo. C'è un'aria straordinariamente spensierata, i passi di tutti accelerano e in genere si fanno assai irregolari. Lunghe ombre balenano sui muri e sul selciato. I giovani registratori di collegio, i segretari di provincia e di collegio, i consiglieri titolari e di corte stanno per lo più a casa, sia perché questa gente è ammogliata, sia perché le cuoche tedesche che vivono nelle loro case fanno da mangiare molto bene. Qui incontrerete invece rispettabili vecchi che per 2 ore passeggiano lungo la prospettiva Nevsky con un'aria di grande importanza e di straordinaria nobiltà. Li vedrete correre allo scopo di sbirciare sotto il cappellino d'una signora adocchiata da lontano, le cui grosse labbra e le guance impiastricciate di belletti tanto piacciono a molti di quelli che vanno a passeggio, e più di tutto ai commessi di negozio, agli artigiani, ai mercanti che a passeggio ci vanno sempre in gruppo e solitamente a braccetto, con i soprabiti di taglio tedesco.